Vorrei chiederti una domanda da parte di Diego.
Allora, le altre notizie le lasciamo stare?
Sì, credo di sì. Diego, la domanda l'abbiamo messa anche sulla pagina radio, potete seguirla anche lì. Questo fratello dice: ciao a tutti, mi chiamo Diego, volevo chiedervi come leggere la Bibbia. Ho già letto i Vangeli e adesso come procedere? Potreste fare un video anche per chi si avvicina alla lettura, la cronologia adatta? Forse avete già parlato di questo, Dio vi benedica. Eh sì, qua e là lo so che abbiamo menzionato cosa leggere, però è meglio se possiamo precisare quale sarebbe la cronologia giusta quando uno vuole iniziare da zero a leggere la Bibbia, non ha mai letto le scritture, non sa da dove iniziare. Sai quanti, anche io, quando ero nell'ignoranza, ho iniziato da Genesi, ma sinceramente non ho capito niente e mi sono anche annoiato.
Anch'io comincio da Genesi, avevo 19 anni, ecco. Lavoravo vicino al lago di Como.
Eh sì, perché pensi che un libro si inizia dall'inizio.
Eh sì, un libro si inizia. Ho toccato la Genesi e ho trovato molto interessante, perché io già ero salvato, mi piaceva la Bibbia, non l'avevo mai letta però.
Io no, non ero salvata, non ho capito niente, dopo 2 o 3 pagine ho rinunciato.
Mi affascinava, sono andato, c'era una fiera del libro in piazza lì a Como, e ho detto: ci avete una Bibbia? Ho detto sì, eccola qui, e l'ho comprata. La stessa sera vado a dormire, comincio a leggerla. E ho letto senza una pagina e mezza. Mi sono addormentato, non ci ho capito niente. E quella è stata l'ultima volta.
Oh no!
Fino a 25 anni, quando Gesù mi ha preso per i capelli, mi ha tirato fuori dal fango e mi ha detto: ti battezzo con lo Spirito Santo. Ed eccomi qui. Esploso e spero che sto ancora esplodendo.
Allora ecco, vi abbiamo insegnato come non leggere la Bibbia, non iniziate da Genesi. E come si legge allora? Per uno che vuole conoscere Gesù, una persona che non sa dove iniziare, cosa fa?
Allora, cosa fa? Come si comincia a leggere la Bibbia? Io ieri ho messo insieme una lista ho fatto una lista, 1, 2, 3, eccetera. L'abbiamo pubblicato sulla radio, Angela, l'hai pubblicato, sì. Potete fotocopiare e metterlo dietro la copertina della Bibbia. Lì c'è tutta la lista come si inizia a leggere la Bibbia. Comunque ve lo posso scandire velocemente, va bene?
Sì.
Allora, Dio ti benedica, Diego, una domanda bellissima. Allora, grazie Signore. Per chi lo desidera, io direi che il modo migliore di cominciare è di leggere bene Matteo 22, Angelina, 36 a 40. Allora, per cominciare a leggere la Bibbia, io vi suggerisco: cominciate di qui. Vai.
Maestro, quale è nella legge il gran comandamento? Gesù gli disse: ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. E da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Matteo 22, da 36 a 40.
Allora, come si comincia la Bibbia? Comincia ad amare il Signore.
Wow.
Va bene? Come la cattolica, la protestante, come? Gesù dice: con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutta la tua mente, questo è il grande e primo comandamento.
Bello questo, perché se non ami Dio non capirai la Bibbia.
Ma cosa vuoi fare, cattolico o protestante, se non hai dato tutto il tuo cuore a Gesù, se non lo ami con tutto il cuore?
Amen.
È inutile che io sono, per mia moglie, sono un marito cattolico oggi e domani sarò protestante. A mia moglie non ne frega niente.
Sì.
Mia moglie vuole un marito che la ama.
Sì.
Va bene? E Dio innanzitutto. E come si fa a sapere se uno ama il Signore? Perché ci sono anche i finti... Ci sono i figli del diavolo travestiti da religiosi, ci sono le capre, c'è la zizzania, con la croce attaccata al collo, 4 diploma sputacchiati sulla parete, capito? E sotto, dietro nell'armadio, qualche scheletro magari della Pacciamama, di qualche dottrina gesuita, qualche massone. Come si fa a sapere se uno veramente ama il Signore sul serio o solo con la tromba? O solo la domenica mattina a scaldare panche? Angela.
Dai frutti?
Continua a leggere, 39.
39. Il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso.
Ecco, qui così, così questo è l'unico modo di capire se ami Dio. Tu dici che ami Dio, sì, con tutto il cuore, sì, tutta la mente, sì, l'anima, tutto quello che io dico sempre di sì. Sono un perfetto pappagallo, dico sempre di sì. Ma come faccio a sapere? L'amore nel cuore è invisibile, non si vede l'amore, quindi come fai tu a dire a me che non amo Dio? Beh, te lo dice il verso 39, prossimo e ama il tuo prossimo come te stesso. Perché Gesù mi comprende questo secondo comandamento? Perché attraverso il secondo comandamento è l'unico modo per capire se tu veramente stai mantenendo il primo. Se noi non amiamo il fratello quando ha bisogno, un pezzo di pane, se tu sei una comunità, condividerai anche soldi nella comunità. Ci siamo? La nostra chiesa, forse questo molti non hanno capito, la nostra chiesa è composta di tante comunità nel mondo. Capito? Allora, uno dice, mi arruolo alla Chiesa dello Spirito così che mi danno i soldi. No, no, non funziona così.
No.
Cioè, per condividere i soldi al 100%, come noi facciamo qui nel nostro convento, nella nostra comunità, bisogna far parte della comunità. La nostra Chiesa è composta di tante comunità. Ora, nella tua comunità condividi i soldi, condividi il cibo, condividi uno che viene d'aiuto. Però non è che una comunità può dire io sono la chiesa di Colosse, tu Corinto mi devi mantenere. No, non è così. Ogni comunità condivide con la propria comunità. Ci siamo?
Sì.
Ecco, a scanso di equivoci. E allora, vuoi sapere se uno ama il Signore? Vedi se ama il suo prossimo. Se non ama il suo prossimo, come dice Luca, no, Matteo 25, 30, 31 in avanti, dice ero affamato, assetato, ero nudo, ero in prigione, ero all'ospedale e mi hai visitato, mi hai sfamato, mi hai dissetato, mi hai vestito, non avevo Gesù, mi hai dato la salvezza di Gesù, mi hai pregato con me perché ricevesse lo Spirito Santo. Capito? Se tu non fai queste cose con il tuo prossimo, cioè la tua comunità, il prossimo è la tua comunità, sono i fratelli che sono pronti a dare la vita per te e tu per loro. E gli altri no. Gli altri no. Capito? Il samaritano ha aiutato quello che camminava, quello colpito dai ladroni. Quello è il suo prossimo. Ma il religioso levita, il religioso sacerdote, non era il suo prossimo. Infatti Gesù ha detto, qual è il prossimo di quello ferito, colpito? E gli hanno detto, quello che gli ha mostrato amore. Vai e fai lo stesso. Il nostro prossimo non è chiunque. Come una volta eravamo Est Europa, sono venuti a bussare alla porta dei fratelli, tra virgolette, Dora ti ricorderai, e dice, mi servono soldi, hai chiesto alcune centinaia di euro,
sì.
E mi ha guardato in faccia al modo di sfida, che razza di cristiano sei che non mi dai i soldi che ho bisogno? In quel caso glieli abbiamo dati, ma non sei tenuto. Perché non fa parte della tua comunità. Un'offertina si dà a tutti. Una moneta al semaforo, compri un sandwich al poveraccio,
certo, sì.
Un po' di più. Regalare soldi, prestare soldi, no. Io non li presto più. Ho imparato la maniera dura. Faccio regalini, e di più di così, ciao. Vai a lavorare, insomma, ecco. Ti ricordi quelli che sono venuti da casa nostra? Furiosi. Cioè il diavolo gli aveva detto, era chiaro, dopo si è capito, mettile alla prova e vedere se sono veramente cristiani. Ed è venuto con un bisogno urgente, gli servivano alcune centinaia di euro, quanto mi ricordo, alcune centinaia di euro. Insomma, io erano abbastanza soldi, E sapevo che qui c'è qualcosa di sbagliato. Però era gente che stavamo evangelizzando e ci stavano mettendo alla prova, però in una maniera del diavolo, cioè datemi soldi.
Sì, sì.
E in certo senso io ho fatto lo sbaglio di darglieli, però sapevo che... Dice, poi, io vengo, vi do... È sparito.
Cosa,
lui ha i soldi.
Sì,
sparito.
Cosa hanno concluso? Non è che sono cresciuti dopo spiritualmente per il grande esempio?
No, sono spariti.
E allora?
Non funziona. Continuavamo a telefonare, ci riuniamo, studiare la Bibbia. No, adesso non abbiamo tempo. Il diavolo gli ha detto di metterci a noi alla prova, vedi se ti danno questi soldi. E questo era chiarissimo. Glieli abbiamo dati, ma questo non dovete farlo, fratelli. Cioè, i soldi riservati alla vostra comunità, se l'avete, se siete due fratelli, tre fratelli, dieci, quello che siete. Però fuori dalla comunità no. Fuori dalla comunità cibo, un po' d'amore, amore quanto ne vuoi. Un po' di cibo. Ci siamo?
Sì.
Allora, il prossimo invece è quello che si è dimostrato che è disposto a dare la sua vita per te e parte della tua comunità. Va bene, questo devi amarlo come te stesso. Invece Dio al di sopra di te stesso. Bene, molti non capiscono queste scritture e ho pensato che devo spiegarlo, perché ci sono delle capre che si travestono da fratelli e ne approfittano. Allora, dopo che abbiamo, come si comincia la Bibbia? Si comincia di qua. E dopo che hai letto questa scrittura e meditato, chiudi gli occhi, medita, dai il tuo cuore a Gesù, il nostro cuore a Gesù, chiediamogli di renderci degni di essere suoi figli, darci la grazia di camminare per il sentiero della sposa di Cristo. Va bene, come è scritto Apocalisse 19,7, una scrittura che i fratelli hanno memorizzato. La leggiamo, Angela?
Ok.
La conoscono i fratelli?
Sì, la conosco.
Però leggiamola per quelli che fratelli nuovi. Versetto 9.
Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata.
Ci stiamo preparando.
Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi.
Cos'è lino fino?
Sono le opere giuste dei santi.
Ma come, non siamo sotto la grazia, le opere non contano? Dicono le capre. No, la Bibbia dice che il lino fino che ti rende degno di essere sposa sono le opere in Cristo. Ma non siamo sotto la legge, falso, non sei sotto la legge di Mosè, ma sei sotto la legge di Cristo, se no non sei neanche salvato. E l'angelo?
E l'angelo mi disse, scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse, queste sono le parole veritiere di Dio. Apocalisse 19, 7 a 9.
Alleluia, alleluia.
Vuole dire una cosa riguardo a leggere la Bibbia, è che c'era un tempo quando anche io volevo leggerla tutta, cioè la mia priorità era la velocità. Leggerla tutta per poter dire ho finito di leggere tutta la Bibbia. Però adesso quando la leggo non è più così, perché lo scopo di leggere la Bibbia è di permettergli di cambiarmi la vita, di operare dentro il mio cuore. E a volte in mezz'ora leggo solo tre scritture, però le rileggo di nuovo e prendo appunti e mi insegnano tanto quelle tre scritture che non leggo un capitolo intero in quella giornata, però va bene così. Lo scopo non è la velocità, ma di capire e cambiare. Cambiare
certo.
Vita.
Certo, prova ad andare da tua sposa o sposo e leggigli un mezzo romanzo di amore. Diciamo solo un cinquantina di pagine. E lei è lì che ti ascolta e guarda l'orologio. Oppure dagli un abbraccio, un bacio e digli ti amo.
Ah, sì.
Cos'è meglio? Va bene?
Certo.
E poi l'ultima meditazione è meditare su Filippesi 3, 7 a 14, che i fratelli conoscono, ma leggiamolo per i fratelli nuovi. Di qui si comincia la Bibbia. Medita su questi tre passaggi e dopo attacchiamo con la Bibbia.
Ma ciò che per me era un guadagno,
l'ho considerato
un danno a causa di Cristo.
Anzi, a dire il vero,
ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore.
E considero queste cose.
Per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo.
Ok, dov'è che vuoi essere trovato?
E di essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge.
Cos'è la legge? La legge della Bibbia. Cioè una giustizia derivante dal mio cattolicesimo o evangelichesimo.
Ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo. La giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione,
la comunione
delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti.
Vedi, qui Paolo dice, sai, a volte i cristiani siamo possiamo essere presuntuosi. Io sono salvato, faccio quello che mi pare. Stai attento che devi ancora giungere alla risurrezione. In qualche modo, dice. Avanti.
Non che io abbia già ottenuto tutto questo o che sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato.
Ma una cosa faccio,
dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti.
E corro!
Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Filippesi 3, da 7 a 14.
Quindi vuoi cominciare a leggere la Bibbia? Medita su questi tre passaggi.
Cioè Matteo 22, 36 a 40, Apocalisse 19, 7 a 9 e Filippesi 3, da 7 a 14.
Ecco, li ho messi nella lista che potete fotocopiare.
E poi?
E poi,
leggi questi, dopo cosa fai?
Attacchi con la Bibbia.
Dalla Genesi?
No.
No, dove? Quindi, dove?
Se riceviamo questi messaggi, avremo cominciato nel modo giusto, con la comunione con il Padre nel nome di Gesù. Va bene. Io da 51 anni che leggo la Bibbia, la predico, questo è quello che ho imparato finora. Guarda, possiamo iniziare la lettura della Bibbia adesso. E credo che il migliore inizio sia di cominciare con l'epistola dell'amore. L'epistola del discepolo che Gesù amava, Giovanni il diletto, ossia la prima epistola di Giovanni. Cominci da quella, la prima epistola di Giovanni. Tu mi devi chiedere poi.
E dopo che legge la prima epistola di Giovanni?
Ottima domanda, Angela. E poi, dopo l'epistola di Giovanni, leggi il suo Vangelo.
Di Giovanni.
Epistola di Giovanni.
E poi
leggi il Vangelo di Giovanni.
Di Giovanni, ok.
Ecco, ci siamo fino a qui?
Sì.
Scusate, gli errori.
Che è il quarto Vangelo nel Nuovo Testamento.
Sì, gli errori tutta roba mia.
Ah sì?
Gli errori sì.
Cioè, leggi la prima epistola di Giovanni,
poi il Vangelo di Giovanni,
e
poi tre Vangeli, gli altri tre.
Di Matteo, Marco, Luca.
Esatto.
Ok.
Perfetto. E poi il libro degli Atti degli Apostoli.
Ah sì, le opere degli discepoli.
Che viene subito dopo.
Non
dice, la grazia degli Apostoli, gli Atti degli Apostoli, opere in Cristo.
E dopo?
E dopo... tutto il resto del Nuovo Testamento.
Ah, cioè si inizia con il Nuovo Testamento praticamente.
Sì, si inizia così. Adesso io ti sto dando proprio la perfezione, il libro qua, poi se uno non ha pazienza di studiare questa lista che ho preparato, prendete il Nuovo Testamento e cominciate dall'inizio alla fine. Però questo modo è più... Allora, quando è finito il Nuovo Testamento, allora potrai passare al Vecchio Testamento, cioè dalla Genesi sino alla fine di tutto il Vecchio Testamento, che sono 66 libri scritti da 40 scrittori unti da Dio nello spazio di circa 1600 anni. Questo io l'ho scritto nella lista lì. Poi c'è il Angelo mi chiede poi cosa.
Ma poi è finita la Bibbia.
Lo dico io.
Non c'è rimasto niente.
Sì, c'è un'eccezione qui, il libro dei Proverbi.
Ma quello lo metti alla fine?
Questo qui, sono 31 proverbi in questo libro, 31.
Sì.
Sono creati apposta da Dio per leggerne uno al giorno, tutte le mattine.
Ah.
Puoi iniziare a leggerli immediatamente tutte le mattine, te lo consiglio.
Ok, non alla fine allora.
No, ti aiuteranno molto, subito la mattina presto. Se leggi tutto il libro dei proverbi, no, non è così che si legge. Va bene?
Ma un capitolo al giorno?
Un capitolo al giorno.
Sono come pillole di saggezza?
Sì, prima cosa la mattina. Prima che il tuo cervello si metta a funzionare all'incontrario, ingrani la marcia. Cioè, il proverbio del giorno. Sappiamo e sappiate che un terzo della Bibbia è composto da profezie. Le religioni tradizionali le evitano perché non le capiscono.
Oh, ma scrivete a noi, ve le spieghiamo noi.
Sì, non perché noi siamo più intelligenti o loro di meno,
no.
O perché ci sono profeti e insegnanti molto meglio di me, non è questo il fatto. È una questione di decisione, decidere. Il Signore a noi ci ha benedetto con un corso biblico profetico, che è la chiave per guardare attraverso la porta profetica di Dio. Vuoi andare a Apocalisse 4 che la leggiamo, visto che molti la misinterpretano? Allora, sì. C'è una porta in cielo che Dio ha aperto al profeta, ed è in Apocalisse 4:1.
Sì. Lo leggo. Dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo, e la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Apocalisse 4:1.
Ecco, ma la voce era squillante, Angela.
Un squillo di tromba?
Ma no, devi mettere l'eco.
Ah, l'eco. Come posso io squillare?
Qui dobbiamo dare l'impressione, almeno l'impressione, che siamo professionisti.
Una voce mi aveva già parlato come uno squillo di tromba e mi disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Apocalisse 4:1.
Gloria a Dio, brava, vedi che tu.
Tutto spontaneo qui.
Tutto spontaneo qui. E qua, capito, che con l'eco diventi una voce squillante. Allora, guarda, questo, cari fratelli nuovi e veterani, ma specialmente nuovi, corso biblico, come tutti sanno, lo inviamo a richiesta gratuitamente e settimanalmente. Non vi possiamo pagare per leggerlo e non vogliamo, però almeno potete richiederlo, no? Almeno potete fare la mossa di cara Angela, Dio ti benedica, come sei dolce, punto.
Ma neanche dovete dire quello, perché non sono sempre dolce.
Ok, vedi com'è umile questa ragazza.
E poi solo grazie a Gesù.
Ecco, allora dice, Angela, grazie a Gesù,
sì,
mi mandi
così
il corso biblico. E Angela cosa risponde?
Sì, grazie a Gesù, come no? Con tutto il cuore, così dirò.
Gratuitamente a noi Gesù ce l'ha dato,
sì,
gratuitamente ve lo diamo.
Amen.
Vi chiediamo solo di viverlo. Ok.
Amen.
Allora, Diego che ci scrive, ha ricevuto il corso biblico?
Sì, lo ha ricevuto.
Bravo, sei un buon esempio. Allora, noi continueremo a mandarvi il corso biblico finché potremo, finché l'anticristo non ci blocca l'internet, e poi vediamo, ve lo manderemo per posta o per piccione viaggiatore, non lo so. Mm. Se qualcuno ci dà una radio a onde corte, useremo quello, però non so se funzionano ancora le onde corte, perché il diavolo non gli piace la radio libera. Vuole mettere tutto per internet, così che bloccando l'internet blocca il Vangelo. Pregate che andremo avanti finché Dio vorrà, fratelli, pregate per noi.
Amen.
Il Signore, infatti, di cos'è che ci avverte, Angela? Il Signore ci avverte di quello che viene, cosa venga, cosa belle, cose brutte.
Brutte e poi belle.
Ecco, allora, guarda, leggimi un po' le cose brutte, va? Amos 8, 11 a 12, va?
Amos 8?
Sì, di quello che viene, dice il Signore.
Ecco, vengono i giorni, dice il Signore Dio, in cui io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. Allora, vagando da un mare all'altro, dal settentrione al levante, correranno qua e là in cerca della parola del Signore, ma non la troveranno. Amos 8, versi 11 e 12.
Alcune delle parole più tristi di tutta la Bibbia.
Vero, sì.
Vengono i giorni, e fratelli, sono arrivati. Perché voi potete andare di chiesa in chiesa e vi daranno segatura da mangiare. Cioè le pecore hanno fame e gli danno immondizia. Gli danno immondizia protestante, immondizia cattolica, immondizia di Geova. Ho controllato e l'enciclopedia qua dicono che ci sono nel mondo adesso 44 o 45 ieri?
45
ho detto, sì. 45.000 diverse religioni e denominazioni cristiane. In altre parole, il diavolo ha diviso il cristianesimo in 45.000 sette e ognuno con una bugia diversa. E qual è la verità? Io sono la via, la verità e la vita. Chi l'ha detto?
Gesù.
Gesù. e loro predicano Gesù pentecostale, geovese, cattolicese, e mormonese e tradizionalista. Non esistono questi cristi. C'è solo il Cristo di Dio, il Cristo della Bibbia, il Cristo del Vangelo. Ma come lo dobbiamo dire? E non credo che siamo soli a dirlo. Ci saranno predicatori meglio di me, ma sono sicuro. Dove? Dovete cercarli voi. Va bene, non ce ne sono molti. Tutti vi tirano al loro pollaio, al loro, cos'è?
Al loro mulino.
Come?
The water to their own well.
Dice Dora. Tutti a tirare l'acqua al loro mulino denominazionale, alla loro parrocchia. E la cosa triste è che queste chiese sono piene di pecorelle. Sono piene di pecorelle che gli manca solo dei pastori come Gesù. Che io sto cercando di diventare, non è che io sono arrivato da nessuna parte. Gli manca solo dei pastori che dicono: non andate, armatevi e partite mentre io sono qua a poltrire. No, andiamo insieme, fate come faccio io, il metodo clinico. Come fa il dottore a insegnare? Come fa il dottore? Porta una decina. Quando ero all'ospedale arrivavano con 10, 12, 15 studenti dietro, sembrava una chioccia con i pulcini. Cioè, poi li porta in sala operatoria. Sul tavolo c'è il paziente, molto paziente, magari sedato. Allora dice: bisturi, pronto. Scalpello, pronto. Sega elettrica, pronto. E dice: vedete come si fa qua? Si prende la sega e si taglia la gamba così. Trrrm, sta gamba la porti via. Ti insegnano con l'esempio, ti insegnano. Invece nelle chiese cosa fanno? Cioè, una sorella mi ha scritto, fa: il mio pastore dice sempre che dobbiamo andare a evangelizzare. Ma digli al pastore che si alza dal cadreghino, esca dalla catapecchia prima che crolla, e che va in strada a mostrarti. Io, per grazia di Dio, adesso un po' di meno, perché non è che cammino molto adesso. Quando attraverso la strada il fratello, la sorella, ho notato che mi prendono sotto braccio, mi aiutano a attraversare, è vero o no? E all'inizio ho detto: ma perché mi prendi? E poi ho capito perché ne ho bisogno. Capito? A volte inciampo, 77 anni, insomma, c'è chi è fortissimo, chi è debolissimo. Io sono metà e metà. Cioè, voglio dire, il pastore deve dare l'esempio.
Grazie.
Il pastore deve dire: venite e fate, non come faccio io, ma meglio di me. Io quando vado ad evangelizzare con voi, guarda, mi si apre il cuore a vedere i vostri sorrisi, il vostro entusiasmo, e io vengo dietro a voi, mi unisco. Una volta vi guidavo, adesso mi guidate voi. Vabbè, adesso sto mietendo i frutti.
Ma solo nella carne, perché nello spirito sei sempre tu che guidi, anche adesso.
Sì, lo spirito.
Siamo noi che saltiamo di più, va bene, però tutto qua.
No, camminando in giro non riesco a starvi dietro. Mi guardano, ma a volte mi dice Angela: puoi accelerare il passo perché abbiamo un appuntamento. E sto cercando, cerco. E lei, sai, Angela è nervosa e non capisce che... Hai capito? Però molta pazienza anche a lei. Perché hai preso il microfono tu?
No, volevo dire che è vero. Non solamente andare in chiesa domenica, ma vivere la fede ogni giorno, e questo si vede. Sono sicura che anche i fratelli che crescono con il corso biblico e tutto stanno cercando di vivere la fede ogni
giorno. Gli unici che crescono sono quelli che lo mettono in pratica, quelli che le scritture le memorizzano, quelli che il Vangelo lo predicano. Quegli altri che lo leggono come libro religioso rimangono come erano, non succede. Qualcuno ci ha scritto: fa patto con il suo biblico, non è successo niente. Beh, colpa non è di Dio e non è delle scritture, che credo che il problema sei tu.
E voglio dire che siamo stati fuori evangelizzando con Adrian, abbiamo incontrato tante pecorelle, pregato con alcuni per ricevere Gesù, ma c'è stato un fratello evangelico che l'abbiamo incontrato, lui è figlio di un pastore, e abbiamo conosciuto lui e la sua sorella anche, tutte e due figli del pastore, ma la sorella si è sposato con uno che non è cristiano, e lui ci chiedeva: aiutatemi a evangelizzare la mia sorella, perché lei si è allontanata dal Signore, perché non viene più in chiesa, perché è noioso per lei la chiesa, per lei non c'è niente di speciale, diciamo, di andare in chiesa, e si è sposata, adesso vive nel mondo. E lui ci chiedeva, perché ha visto noi qualcosa di diverso, ha visto che non siamo solamente religiosi, andare domenica mattina in chiesa e nient'altro, e ci chiedeva: aiutatemi a evangelizzare la mia sorella. E l'abbiamo evangelizzata, e lei con noi si è aperta, e ci ha chiesto preghiera, perché con lui lei non era molto aperta, e alla fine ci abbracciava e ci diceva: voi siete diversi, voi siete, si sente che vivete la fede ogni giorno, ci ha detto. E questo a me mi ha colpito, ho detto: Signore, aiutami a essere sempre così, vivere la fede ogni giorno, non diventare una religione, perché è facile che il tuo cristianesimo diventa un'abitudine, una religione, questa è stata la cosa che ha colpito. Questo si chiama Jaime. Ha detto: vedo in voi che siete diversi di quelli fratelli della mia chiesa, che vengono in chiesa domenica o mercoledì anche.
Ma loro saranno anche meglio, eh?
Sì.
Solamente che noi andiamo per le strade, loro non vanno, ma non ci riteniamo migliori o
no,
superiori.
Ma quello che voglio dire è che dobbiamo stare attenti di vivere la fede ogni giorno.
Sì, anche noi, anche io.
Sì. Anch'io, perché è quello che fa la comunione con Gesù viva e vera, non solamente domenica in chiesa, ma ogni giorno.
Non abbiamo niente contro la chiesa, per l'amore di Dio, mica non è che non siamo, cioè, ma comunque, cioè, oltre ad andare in chiesa e vabbè, onorare la statua, onorare le sedie, onorare il pulpito, onorare l'incenso, onorare quello che c'è, ma cerchiamo di onorare anche Gesù e cercare le sue pecore.
Amen.
Ma vai pure a guardare le tue statuine, non è che mi dà tantissimo fastidio. Cioè, tutte le chiese che sono state cattoliche, c'è sempre statue, ma non è che mi dà fastidio, non le guardo, insomma, ecco. E quelle chiese evangeliche sono tutte sedute lì a poltrire, non mi dà fastidio. Ma quello che dovremmo è mettere in pratica, cioè,
è ogni giorno
che il Vangelo è una bellissima teoria, la più bella teoria, sì, che c'è. Le canzoni cristiane, ma io le ascolto sempre, ma non possiamo mica fermarci lì, però.
Amen. Grazie Gesù.
E anche i fratelli che seguono, lo so che tanti di loro sono cambiati davvero con il Vangelo, e anche loro lo mettono in pratica. Per esempio, vi leggo adesso la testimonianza arrivata da Maurizio.
Grazie.
Che ha scritto, Gloria, sul leggere la Bibbia. Dice: Shalom fratelli e sorelle, io per esempio la Bibbia l'avevo letta dal Vangelo, poi mi sono letto tutto il Vecchio Testamento. Era una cosa che volevo fare, leggere interamente tutta la Bibbia. Ma sapete, man mano che la leggi con impegno ogni giorno, anche solo un capitolo alla volta, impari a metterla in pratica nella vita di tutti i giorni. Sicuramente non l'ho imparato a memoria, ma leggendola e subito mettendola in pratica giorno per giorno, è come se avessi imparato per esperienza quale sia la volontà di Dio. So cosa c'è scritto nella Bibbia perché la vivi mettendola in pratica. Ovviamente, più leggi, più impari. Infatti, anche se l'ho letta tutta, continuo a leggerla e rileggerla ogni giorno senza mai allontanarmene. È un modo bellissimo per conoscere Gesù, conoscere la parola, conoscere il tuo Dio. La Bibbia è un libro di istruzioni della vita. Non c'è una risposta che non contenga. Amen. Grazie Maurizio. Perfetto, tutto vero. La Bibbia, se permetti, ti cambia la vita. Se la metti in pratica, vedi che diventa realtà davanti ai tuoi occhi. Le promesse diventano realtà nella tua vita. Tutto vero.
Gloria a Dio. Grazie, grazie Signore.
Amen. Amen. Fratello Giuseppe, mettiamo un canto, perché poi devo chiederti una domanda molto difficile, delicata, una domanda che non ho mai sentito nella mia vita, una storia simile di una persona che ha scritto e racconta che sta soffrendo terribilmente per una situazione matrimoniale.
Perché non leggi la lettera e poi diamo la risposta dopo il canto?
No, ti leggo una parte solo, poi la leggo dopo tutta. tutta la lettera. E lei dice, è una persona che dice, ho un matrimonio meraviglioso, amo mio marito, ma ultimamente ho ceduto a una sua fantasia erotica e in un anno ci sono state svariate storie extra richieste da lui, dove lui guarda me con un altro. E quindi lei è distrutta, non riesce più a continuare così e chiede consiglio.
Cioè guarda lei con un altro mentre lei fa del sesso con un altro.
È una cosa erotica, sì. Cioè deve essere, sì. E dopo questo canto rispondiamo a questa persona, ascoltiamo Johnny Campagna. È un canto che ho ricevuto ieri sera da parte di Naomi, Sopra la Croce. Io credevo che è un canto in napoletano perché non ci capisco molto.
Sopra la croce?
Sopra la Croce. Non è in italiano.
Sopra la Croce. È in siciliano.
È in siciliano?
Siciliano.
Ah, io pensavo in napoletano, non so la differenza. Comunque, ascoltiamo questo bellissimo canto e se voi fratelli lo capite mandate anche la traduzione perché... Poco ho capito, è bello, parla di Gesù, meraviglioso.
È molto bello sto canto.
L'anima mia.